per il prossimo argomento credo che andremo in volo. Ciao Barbara.
Ciao Federico. Sì, siamo in volo e ho in linea una frequent flyer da record. Se viaggiasse pagando i biglietti aerei, le compagnie decisamente farebbero a gara per accaparrarsi.
Ah, però.
Hai capito?
Sì, non sono del tutto sicuro, ti dirò.
Beh, allora traduco. Si tratta di una femmina di sterna coda lunga e si sta preparando a fare il solito viaggio, lo fa tutti gli anni, dal polo sud al polo nord.
Ah.
Proviamo a chiederle per quando è fissata la partenza.
A maggio più o meno.
Beh, maggio è un bel mese in cui partire, buono.
Beh sì, però il viaggio è piuttosto duro. Si calcola che alla fine avrà fatto circa 35.000 chilometri in 2-3 mesi.
Mm.
E con alcune tappe anche di 550 chilometri al giorno.
Non ci credo, mamma.
E beh, deve andare dal polo sud al polo nord. E in più non lo può neanche fare in linea retta, perché prima raggiunge l'Africa meridionale, poi passa per i Caraibi, poi va finalmente verso l'Artico. È una bella faticata che poi, per giunta, qualche mese dopo deve rifare in senso inverso.
Eh già, certo, per tornare indietro.
Siamo tipi tradizionalisti. Da generazioni ci fermiamo sempre negli stessi luoghi.
Certo, certo, le tradizioni sono importanti.
Beh, forse un altro ospite che abbiamo qui, Alessandro Montemaggiori, che è un ornitologo che da 30 anni studia le migrazioni, ci può spiegare perché sono così tradizionaliste queste sterne.
Come perché? È ovvio! Perché là conosciamo i ristoranti giusti, gli alberghi!
Ed è vero, cioè le rotte tengono proprio conto di queste aree di sosta, cioè che sono vitali per compiere viaggi soprattutto così lunghi. È ovvio che per 3 mesi un volo di queste portate ha bisogno di ristoranti ben precisi e che siano soprattutto certi, non si può rischiare di non trovare posto o di non mangiare, perché sennò finisce il viaggio. Quello a cui è arrivata la sterna come rotta di migrazione è il meglio possibile per quel momento. Se ci fossero strappi o deviazioni, questo altererebbe tutto il delicato equilibrio di sia fisiologia che condizioni climatiche, meteorologiche, di ricerca del cibo, eccetera, che porterebbero a un rischio troppo grande durante il viaggio della migrazione.
A volte arriviamo a fare tappa esauste. Vorremmo mangiare, ma non si trova niente.
Esattamente. È il discorso dell'inquinamento luminoso. Diciamo, le sterne si orientano utilizzando anche le stelle nel cielo come punti di riferimento. Ovviamente le luci artificiali sono un fattore di confusione e questo comporta cambiamenti di rotta oppure soste in aree che non sono adatte per sostare, perché non si trova cibo e perché si perde tempo soprattutto.
In effetti alcuni ricercatori hanno calcolato quanti chilometri percorre una sterna nel corso della vita ed è risultato che il percorso è circa 3 volte il tragitto dalla Terra alla Luna.
In realtà queste si tratta di stime. Diciamo, i dati certi possono essere raccolti in linea retta quando si inanellano gli animali, cioè si pone sulla zampetta di una sterna al nido un anellino metallico con un numero e un indirizzo e poi si va a vedere dove questo anellino viene ritrovato. Ci sono casi appunto di viaggi di sterna anche di 22.000 chilometri, animali che sono nati nel nord dell'Inghilterra e che sono stati poi recuperati 3 mesi dopo, per esempio sulle coste australiane a Melbourne. Però i dati diciamo più recenti di spostamento hanno addirittura ampliato questi viaggi, portandoli fino a 70.900 chilometri all'anno, perché attraverso l'uso di data logger, cioè dei piccolissimi dispositivi che vengono posti delicatamente sulla schiena di questi animali, è possibile attraverso diciamo, una complessa analisi di dati ambientali risalire esattamente al viaggio di questi animali e capire che questi animali per esempio fanno dei viaggi ad esse o dei loop per spostarsi da nord a sud non seguendo una linea retta ma cercando le aree migliori di sosta dove potersi rifocillare e recuperare le energie per il viaggio.
Ma insomma, signora Sterna, ci confessi, 550 km a tappa sono veramente una bella faticata, ma lei le fa proprio coi suoi muscoli oppure si fa trasportare dal vento, dalle correnti aeree come fanno molti uccelli?
Cosa? Ci avete preso per quei fannulloni degli albatros?
Sì, in realtà il discorso è vero per gli albatros, cioè gli albatros riescono a fare anche 800 km in un giorno semplicemente per cercare il cibo da portare ai pulcini, ma semplicemente perché non fanno un volo muscolare. Loro tengono le ali aperte e si fanno trasportare dalle correnti superficiali che si sviluppano diciamo a pochi centimetri dalle onde del mare. Per la sterna non è così, perché la sterna compie un volo battuto vero e proprio. È vero che si fa aiutare dai venti prevalenti e soprattutto dai venti stagionali durante il viaggio, così come fanno tutti gli uccelli, come fanno tra l'altro anche gli aeroplani. Però è anche vero che la maggior parte del volo è compiuto attraverso i muscoli, cioè il battito delle ali e quindi quindi un lavoro muscolare molto complesso che è possibile soltanto perché si riesce a trovare cibo sufficiente e a recuperare, quindi a mettere su benzina, che è poi il grasso che questi animali utilizzano durante i viaggi di migrazione.
Ecco, appunto!
No, ma non se la prenda, ha visto che avevamo un esperto che ha descritto bene tutte le sue cose. Signora Sterna, grazie.
Grazie alla nostra ospite e grazie naturalmente all'ornitologo Alessandro Montemaggiori.